Sì, è bellissimo che possiamo essere così tanti qui questa mattina, la sala è piena, so che ci sono ancora tante persone che ci seguono da casa ed è veramente bello questo, come anche la natura si fa sentire, fa un po' sta arrivando la primavera, quindi la voglia di uscire, la voglia di non più essere in casa, chiusi, abbiamo voglia che finisca, che termini questa pandemia e quindi è bello potervi vedere così numerosi, che possiamo essere insieme a lodare il nostro Signore. Come già detto nell'introduzione, stiamo seguendo la storia di Giona e siamo arrivati al capitolo 2. Allora, il profeta Giona era un profeta particolare, perché era un profeta del popolo di Dio, che era stato incaricato da Dio stesso di recarsi a Ninive, una città piena di peccato, una città nella quale avrebbe dovuto annunciare l'imminente giudizio da parte di Dio. Dio aveva in mente di salvare quella città, ma Giona si era rifiutato di andare e così era in fuga da Dio. È scappato il più lontano possibile per poi ritrovarsi su una nave con dei marinai pagani che non credevano in Dio, nel mezzo di una tempesta. E infine abbiamo visto come Dio stesso gettò Giona nel mare. Giona fu gettato nel mare e a quel momento Dio mandò questo grande pesce che lo inghiottì. Dio inghiottì, mandò questo pesce che inghiottì Giona. E così Giona si ritrovò nel ventre di questo pesce per 3 giorni e 3 notti. È così che arriviamo appunto al capitolo 2, che abbiamo già iniziato 2 settimane fa, il capitolo 2 che contiene la preghiera del profeta Giona, la preghiera che Giona espresse a Dio mentre si trovava nel ventre di questo pesce. Vi rileggo ancora tutto il capitolo, tutta la preghiera, oggi tratteremo soprattutto i versetti da 4 a 8, l'altra volta abbiamo visto i primi versetti, quindi vi invito a leggere con me nuovamente il capitolo 2. Il Signore fece venire un gran pesce per inghiottire Giona. Giona rimase nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore, il suo Dio, e disse: «Io ho gridato al Signore dal fondo della mia angoscia, ed Egli mi ha risposto. Dalla profondità del soggiorno dei morti ho gridato, e Tu hai udito la mia voce. Tu mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare. La corrente mi ha circondato, tutte le Tue onde e tutti i Tuoi flutti mi hanno travolto. Io dicevo: sono cacciato lontano dal Tuo sguardo. Come potrei vedere ancora il Tuo Tempio Santo? Le acque mi hanno sommerso, l'abisso mi ha inghiottito, le alghe si sono attorcigliate alla mia testa. Sono sprofondato fino alle radici dei monti. La terra ha chiuso le sue sbarre su di me per sempre. Ma Tu mi hai fatto risalire dalla fossa, o Signore, o mio Dio. Quando la vita veniva meno in me, io mi sono ricordato del Signore e la mia preghiera è giunta fino a Te nel Tuo Tempio Santo. Quelli che onorano gli idoli vani allontanano da sé la grazia, ma io Ti offrirò sacrifici con canti di lode. Adempirò i voti che ho fatto, la salvezza viene dal Signore. E il Signore diede ordine al pesce e il pesce vomitò Giona sulla terra ferma». Abbiamo già visto molte cose riguardo alla storia di Giona, riguardo al profeta, alla sua relazione, il suo rapporto con Dio e al significato di questo libro del profeta Giona. E uno dei messaggi di questo libro è che chiunque, anche un profeta, un predicatore, un cristiano di successo, può in certe situazioni essere all'oscuro della grazia di Dio. Le paure di Giona, i suoi pregiudizi e il suo crollo emotivo a questo punto della sua vita derivano in gran parte dalla sua cecità nei confronti della realtà della grazia di Dio. E poi solo quando ci fu una svolta nella sua vita, quando lui arrivò a capire, a comprendere la grazia di Dio, che venne liberato. Lo scopo principale di Dio, che gettò Giona nel mare e lo fece finire nel ventre del pesce, era quello di fargli capire la realtà della sua grazia. E quindi possiamo anche dire che lo scopo principale del libro di Giona è quello di fare capire a noi il significato della grazia di Dio. È così che l'ignoranza della profondità della grazia di Dio è spesso una delle cause principali dei nostri problemi più gravi. E finché noi non lo comprendiamo, saremo come Giona, solo un'ombra di ciò che potremmo e dovremmo essere alla presenza di Dio. La dottrina della grazia di Dio è ciò che distingue il cristianesimo da tutte le altre religioni del mondo. È il messaggio centrale, è il Vangelo. Leggiamo al versetto 4 come Giona gridò: «Tu mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare». Giona capì ed era perfettamente consapevole che non erano stati i marinai a gettare Giona nelle acque, nel mare, ma che fu Dio stesso, era stato Dio stesso a gettarlo nel mare. Giona conosceva Dio abbastanza bene dal sapere che se lui aveva in mente qualcosa, se il Signore ha in mente qualcosa, un piano ben preciso con la nostra vita, allora niente e nessuno potrà mai fermarlo. Niente, nessuno potrà mettersi sul suo cammino, sulla sua strada. Giona era inizialmente fuggito dalla presenza del Signore, ma poi quando si trovò nel ventre del pesce si rese conto di una cosa che lo rattristò, ovvero che in quel momento Dio stesso lo aveva temporaneamente allontanato dalla sua presenza. Prima era stato Giona a fuggire dalla presenza di Dio, ma ora era stato Dio stesso ad allontanarlo temporaneamente dalla sua presenza. Io credo che Giona sia in realtà molto simile a noi in tante situazioni. Giona aveva distolto il suo sguardo da Dio, si era allontanato da lui, aveva fatto la sua vita, aveva preso le sue decisioni, finché non si trovò di fronte a un problema che non riusciva a risolvere da solo. Quante volte anche noi ci comportiamo così? Sì, siamo consapevoli della presenza di Dio nella nostra vita, ma poi viviamo la nostra quotidianità, la nostra vita, tutti i giorni, come se tutto dipendesse dalle nostre forze. Andiamo avanti, prendiamo le nostre decisioni, senza nemmeno coinvolgere più di quel tanto il Signore. E poi quando ci troviamo di fronte a un problema, di fronte a una situazione veramente complessa e difficile che non riusciamo a risolvere da soli, ah sì Signore, ti prego aiutami, aiutami ad uscire da questa situazione, non ce la faccio da solo. Anche Giona in quel momento si decise di gridare a Dio, di cercare aiuto, di cercare l'aiuto di Dio. In quel momento era totalmente disperato, non aveva via d'uscita, non aveva via di scampo. Giona si trovava negli abissi, nel cuore del mare, circondato dall'acqua. Anche se, essendo nel ventre del pesce, non poteva vedere quello che c'era attorno a lui, ma penso che era ben consapevole di quello che stava succedendo in quel momento. Il pesce, dopo aver inghiottito Giona, probabilmente sentendo questa presenza estranea, cercò di liberarsene, andò verso il fondo del mare, andò sempre più in basso. Sapete come, non so se chi di voi ha un gatto, un cane, che quando ha mal di pancia, no, si mette a mangiare dell'erba, in modo da poter vomitare, da poter stare meglio. Ecco, anche qui leggiamo poi di come questo pesce probabilmente andò a mangiare delle alghe, perché queste alghe si attorcigliarono attorno alla testa di Giona, nel tentativo, no, di liberarsi di questa presenza estranea nel suo corpo. Beh, non deve essere stata una bella sensazione per Giona. Essere consapevole di essere lontano da ogni tipo di aiuto. Niente, nessuno poteva salvarlo, lui poteva urlare come voleva, ma nessuno lo avrebbe sentito, anche se quel pesce fosse passato vicino al porto o vicino a una nave, nessuno l'avrebbe sentito, nessuno si sarebbe accorto che dentro quel pesce c'era Giona. Quindi chi lo avrebbe salvato? Giona stava pregando al Dio dell'universo, al creatore dei cieli e della terra, al Dio sovrano, che lui sapeva essere capace di scatenare una tempesta non gestibile a livello umano, che sapeva capace di invocare un pesce affinché venisse ad inghiottirlo. Eppure si chiedeva: ma il Signore avrebbe risposto alla sua preghiera? Molte persone parlano della grazia di Dio, ma spesso per tanti resta un concetto astratto. Non si rendono veramente conto che è una potenza che sarebbe in grado di trasformare letteralmente la loro vita. Ci sono infatti delle verità cruciali che la dottrina della grazia presuppone, ma che se non sono riconosciute e non sono sentite nel proprio cuore, diventa poi impossibile avere una fede sincera nella grazia di Dio. E questa preghiera di Giona nel capitolo 2 ci mostra il profeta come sta lottando e si sta confrontando man mano con tutte queste verità. E penso che la prima verità che dobbiamo cogliere riguarda la nostra indegnità morale. Questa è sicuramente una verità difficile da accettare per l'uomo moderno. Viviamo in un'epoca nella quale ci viene insegnato che uno dei nostri principali problemi è la mancanza di autostima, che non crediamo abbastanza in noi stessi, che viviamo con troppa vergogna, con troppa autoincriminazione, che ci facciamo troppi problemi nel vivere la nostra vita, che dovremmo semplicemente vivere seguendo il nostro cuore, fare quello che noi desideriamo. Inoltre ci viene detto che tutti gli standard morali sono socialmente costruiti e quindi relativi. Giona invece sapeva che c'era una giustizia divina. Giona sapeva che lui meritava il giudizio di Dio per quello che lui aveva fatto, ne era perfettamente consapevole. Quindi possiamo dire che proprio la comprensione della grazia di Dio che fa di una persona un cristiano e non semplicemente una persona morale, religiosa o gentile. E questa è veramente una verità che quando viene afferrata e compresa a fondo è veramente elettrizzante, è una verità che cambia la vita, che trasforma totalmente. Purtroppo devo constatare che il pensiero moderno, anche tra i credenti, sempre più diffuso, sembra essere che Dio ci ama nonostante il nostro peccato. Ed è vero, no? Dio ci ama nonostante il nostro peccato, ma poi qual è la conseguenza? La conseguenza è che portando avanti questo ragionamento si dice se Dio mi ama nonostante il mio peccato, questo ci porta a pensare che allora a Dio non deve importare più di quel tanto come io vivo la mia vita quotidiana, perché tanto se mi accetta nonostante il mio peccato io posso vivere come voglio e a Dio non importa. Questo non è un pensiero nuovissimo, infatti è un pensiero che già il teologo tedesco Dietrich Bonhoeffer formulò durante la Seconda Guerra Mondiale e che lui descrisse come grazia a buon mercato. Perché lui descrisse questo pensiero? Perché osservò come i cristiani in Germania, le chiese durante la Seconda Guerra Mondiale erano praticamente zitte di fronte all'orrore, a quello che stava commettendo Hitler. E lui si chiedeva: ma com'è possibile che dei cristiani non si ribellano di fronte a queste atrocità, di fronte a questa palese ingiustizia? Le chiese, i cristiani dovrebbero alzarsi in piedi e dire: quello che sta succedendo nella nostra nazione non è giusto? Mentre la maggior parte si limitava probabilmente a dire: noi sappiamo che se ci dovessimo ribellare a Hitler sarebbe la nostra fine, sarebbe la nostra condanna a morte, finiremmo anche noi nei campi di concentramento e quindi sì, è sbagliato e forse anche moralmente riprovevole, sì, giusto questa parolaccia. Comunque, se noi ci comportiamo in questo modo, Dio è misericordioso, Dio in un qualche modo ci perdonerà, Dio sa che è difficile per noi, Ma Bonhoeffer disse, no, questa è grazia a buon mercato. Quindi se, è vero, noi stiamo parlando, è il tema dell'anno, no? Che Dio è misericordioso. Ed è vero, noi parliamo di un Dio misericordioso, ma non lo possiamo fare a scapito della sua giustizia e della sua santità. Se tu credi che Dio ci perdoni e passi sopra il nostro peccato semplicemente con una alzata di spalle, come se ci guardasse e disse, vabbè, tanto ormai io so che non ce la fanno, vabbè, perdoniamoli, fa niente, andiamo avanti, non c'è nessun problema, allora correrai sempre di più il rischio di prendere il peccato alla leggera. Perché? Perché apparentemente anche Dio lo fa. Quindi ci troviamo di fronte a questo mistero, no? Della grazia di Dio, della misericordia di Dio a confronto della sua giustizia e della sua santità. Se invece ti rendi conto che la nostra salvezza è costata a Cristo la sua gloria in cielo, che abbandonò per discendere sulla terra e diventare uomo, e che gli costò la sua vita sulla terra, che ha comportato per lui una sofferenza inimmaginabile quando morì in croce, beh, allora comincerai a capire che la grazia non è e non può essere a buon mercato, bensì che è una grazia a caro prezzo. E allora sì che inizieremo ad apprezzarla maggiormente. La preghiera di Giona continua con le seguenti parole. La corrente mi ha circondato, tutte le tue onde e tutti i tuoi flutti mi hanno travolto. Io dicevo, sono cacciato lontano dal tuo sguardo, come potrei vedere ancora il tuo tempio santo? Le acque mi hanno sommerso, l'abisso mi ha inghiottito, le alghe, le famose alghe, si sono attorcigliate attorno alla mia testa. Sono sprofondato fino alle radici dei monti. La terra ha chiuso le sue sbarre su di me per sempre. Sentite la disperazione nelle parole di Giona. Il più grande dolore di Giona in quel momento non era la tempesta, non era il fatto dell'essere nel ventre del pesce, bensì la separazione da Dio, la consapevolezza di essere stato allontanato dalla presenza di Dio. Giona soffriva perché aveva letteralmente questa sensazione di essere stato cacciato, allontanato dalla presenza di Dio. Non è così che ci sentiamo magari a volte anche noi. A volte a me è già capitato di sentirmi come se Dio stesso mi avesse abbandonato. Come se non solo tutto il mondo, gli amici, tutte le persone mi avessero abbandonato, ma anche Dio stesso. E per quanto sia impossibile, perché parliamoci chiaro, Dio non ci lascerà mai e non ci abbandonerà mai, proprio come ha promesso a Giosuè, il successore di Mosè, che fu chiamato a condurre il popolo di Israele alla conquista della terra promessa, e gli disse, io non ti lascerò, io non ti abbandonerò, sii forte e coraggioso. Questa è la promessa di Dio. A volte è così che le circostanze nelle quali noi ci troviamo, a volte ci fanno sentire, piuttosto che come Giosuè, forti e coraggiosi, ci fanno sentire come re Davide che dopo essere stato colto nel peccato di adulterio con Batseba, cosa gli successe? Finì col gridare a Dio, leggiamo nel Salmo 51, che disse non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo Santo Spirito. Perché è così che si sentiva. Sentiva che Dio lo stava abbandonando e non voleva essere allontanato dalla presenza di Dio. Dicendo, come potrei vedere ancora il tuo Tempio Santo? Oppure in un'altra traduzione, a dipendenza della Bibbia che avete, c'è scritto qualcosa del tipo, di certo, eppure io guarderò ancora verso il tuo Tempio Santo, a dipendenza della traduzione del testo ebraico che è stata presa, ma il concetto è lo stesso. Il concetto esprime che Giona stava iniziando a rimpiangere il tempo in cui lui poteva accedere liberamente alla presenza del Signore. rimpiangeva quel tempo dove lui sapeva che poteva pregare Dio e Dio lo ascoltava, dove Dio sentiva la sua voce, era presente, era vicino a lui. E quindi in questo momento, sebbene non avesse ancora ricevuto una risposta da Dio, lui era determinato a fare tutto il possibile, a lottare in preghiera per poter uscire da quella situazione terribile e disperata. Ma quel momento ancora non era stato liberato, e così Giona continua dicendo letteralmente: le acque mi hanno circondato fino all'anima. Lui si sentiva non solo come se il suo corpo stesse affogando, ma come se anche il suo spirito, la sua anima, tutto il suo essere stesse affogando. È così che quando si comincia a perdere ogni speranza, quando si comincia a perdere ogni determinazione ad andare avanti, a lottare per la propria vita, allora, per quanto una persona possa essere forte e determinata, la sconfitta è dietro l'angolo, la sconfitta è quasi inevitabile. Giona continua descrivendo con immagini molto forti la sua situazione veramente disperata. Possiamo proprio, leggendo queste sue parole, immedesimarci in lui e percepire la sua disperazione. Ed è estremamente chiara la sua disperazione quando lui descrive che la terra chiuse le sue sbarre su di lui. Si sentiva come in prigione, come se veramente fosse nel soggiorno dei morti, come se fosse morto, come se fosse letteralmente imprigionato nella profondità dei mari. Ma poi aggiunge un ulteriore dettaglio straziante a sottolineare la sua disperazione, infatti dice: per sempre. Ah, che tristezza. Era convinto che sarebbe stato rimasto per sempre in quella situazione. Un conto è trovarci in una situazione veramente disperata e poi lentamente vedere una luce alla fine del tunnel. No? Sappiamo che, ok, la difficoltà, la disperazione non durerà per sempre. Vedo la luce alla fine del tunnel, so che sta per arrivare la soluzione. Ma avere la sensazione che le difficoltà dureranno per sempre è veramente una sensazione che può essere scoraggiante, molto scoraggiante. Eppure Giona doveva arrivare a quel punto. Giona doveva arrivare a quel punto della nostra vita, così come anche noi dobbiamo arrivarci sempre di nuovo, ovvero a riconoscere la nostra impotenza spirituale. Per poter davvero sperimentare la grazia di Dio, noi non dobbiamo solo ammettere i nostri peccati, ma anche ammettere che da soli non potremo mai liberarci e purificarci dai nostri peccati. Ancora una volta però la nostra cultura non ci aiuta. Noi siamo così abituati, no? Siamo così nel mezzo del processo, del successo tecnologico, che siamo così abituati che con la tecnologia possiamo risolvere qualsiasi problema. Pensiamo solo alla situazione nella quale ci troviamo attualmente, no? Siamo ancora, direi, nel mezzo di una pandemia e esattamente un anno fa siamo stati all'inizio, no, di tutta questa pandemia. Prima erano solo notizie lontane dalla Cina, poi il virus si è avvicinato a noi, ci siamo trovati nel mezzo di una situazione mai vissuta prima e poi nemmeno un anno dopo ecco che c'è il vaccino. E già il problema è risolto, no? Siamo talmente abituati che con la tecnologia risolviamo tutto. C'è una pandemia, un nuovo virus, vabbè, troviamo il vaccino. E lo stesso l'uomo tende a pensarlo a livello spirituale. Beh, in un qualche modo risolverò il problema, troverò una soluzione, riuscirò a rimediare da solo ai miei problemi. Quindi, anche se magari siamo consapevoli di aver fatto qualcosa di sbagliato, pensiamo, beh, troverò una soluzione, rimedierò in un qualche modo. E qual è il modo più comune in cui cerchiamo di farlo? È applicando il concetto della moralità nella nostra vita, ovvero credendo che se io mi impegno abbastanza, quindi se mi comporto abbastanza bene, se divento religioso, mi applico, allora in un qualche modo potrò riparare la mia relazione con Dio. E forse pensiamo che se mi comporto abbastanza bene, se sono abbastanza bravo, arriverò al punto da costringere Dio a non poter nemmeno più dirmi di no. Beh, sono stato così bravo, mi sono così impegnato che Dio deve per forza volermi bene, deve volermi accettare. Questa idea che ci si possa in un qualche modo aggiustare tramite il nostro sforzo morale circolava sicuramente anche ai tempi di Giona. Anzi, è il presupposto fondamentale di qualsiasi altra religione al di fuori del cristianesimo, che siamo noi a dover fare qualcosa per salvarci. Ma Giona giustamente rifiutò questo pensiero. Giona si rende conto che di essere condannato definitivamente a stare dietro le sbarre a causa del suo peccato e della sua ribellione e riconosce che non c'è nessun modo per aprire quelle sbarre da solo, per liberarsi da quella prigione. Quindi Dio ci risponde, sì. Dio ci libera da circostanze impossibili. Ma Dio ha prima lasciato che le circostanze per Giona diventassero letteralmente impossibili da risolvere a livello umano. E io non so con certezza perché sia così, ma sembra che nella vita cristiana le angosce, i problemi arrivano a ondate. Ah, c'è un periodo dove stiamo bene, poi arriva l'ondata e sembra che di nuovo tutto ci crolli addosso. E spesso le circostanze si sviluppano fino al punto in cui non riusciamo più a vedere nessuna via d'uscita. Ma a quel punto possiamo ricordarci della situazione di Giona. Era disperata, ma non con Dio. Perché come ci dice Gesù nel Vangelo di Marco, capitolo 10, agli uomini è impossibile, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio. E così Giona arrivò a dire: ma tu mi hai fatto risalire dalla fossa, oh Signore, mio Dio. Quando la vita veniva meno in me, io mi sono ricordato del Signore e la mia preghiera è giunta fino a te nel tuo Tempio Santo. Giona non era ancora stato liberato. Era ancora nel ventre del pesce. Eppure, come abbiamo già visto 2 settimane fa, la pace del Signore, che supera ogni intelligenza, ogni immaginazione, deve essere discesa in lui, deve aver colmato il suo cuore. E lui deve essersi sentito veramente al sicuro. Lui sapeva che, nonostante fosse tutto impossibile da risolvere a livello umano, lui sapeva che Dio aveva il controllo. Lui sapeva di essere nelle mani di Dio e che quindi in un modo o nell'altro le cose si sarebbero risolte. Quindi poteva finalmente stare tranquillo. E Giona poté nuovamente dire: oh Signore, Dio mio. E questo è un bellissimo riferimento a Dio. Perché solo quando Dio diventa nuovamente il nostro Signore, quando io posso nuovamente dire mio Signore, mio Dio, allora può avvenire un vero cambiamento duraturo nella mia vita. Giona continua poi dicendo che mentre stava perdendo ogni speranza, lui si ricordò del Signore e questo fece la differenza nella sua vita tra la vittoria e la sconfitta. Infatti l'unica persona che può fare la differenza nelle situazioni più difficili e impossibili è Dio stesso. Ma per poter fare la differenza nella nostra vita, noi dobbiamo ricordarci del Signore. E se noi non lo facciamo, se in quel momento non ci ricordiamo del Signore, vuol dire che stiamo rinunciando alle sue capacità di aiutarci. Giona non sta dicendo che fino a quel momento lui si era dimenticato del Signore, ma piuttosto che in quel momento lui si decise nuovamente a riconoscere Dio come il Signore della sua vita. e come colui che poteva veramente fare la differenza nella sua situazione. E quindi fu spinto a cercare nuovamente il suo aiuto. A volte può essere così che può sembrare che noi ci troviamo piuttosto a gemere, come fece il profeta Abacuc nell'Antico Testamento quando disse: «Fino a quando griderò, oh Signore, senza che tu mi dia ascolto?» A volte ci sembra che siamo lì, lottiamo, preghiamo, urliamo al Signore, eppure non riceviamo nessuna risposta. Ci sembra che non ci stia ascoltando, che sia impegnato, troppo occupato con altre cose ad ascoltare le nostre umili preghiere. Ma la storia di Giona ci dà il coraggio ad essere implacabili nelle nostre preghiere. Ci dà il coraggio di continuare a gridare al Signore anche se non abbiamo ancora ricevuto una risposta. E ci dà il coraggio di credere che Dio risponderà alle nostre preghiere al più presto. E così fu nella vita di Giona, fu così che la preghiera di Giona giunse a Dio nel suo Tempio Santo. E non è incredibile, non è veramente incredibile pensare che delle preghiere di esseri umani, semplici e umili come noi, possano giungere alla presenza di Dio? Non stiamo parlando di preghiere di super santi, di persone che hanno tutto sotto controllo, che vivono una vita perfetta agli occhi di Dio, ma la preghiera di me e di te, che le nostre preghiere possano giungere alla presenza di Dio. E questo non dovrebbe forse essere un pensiero motivante da indurci a pregare sempre di più il Signore, sapendo che Lui ci ascolta, sapendo che Lui risponde alle nostre preghiere, sapendo che Lui può fare la differenza nelle nostre situazioni più impossibili e non solo, anche nella nostra vita quotidiana, quando tutto va per il meglio. La grazia di Dio diventa meravigliosa, infinitamente consolante, bella e umiliante solo quando noi crediamo pienamente, quando noi afferriamo e ricordiamo a noi stessi che in realtà noi non meritiamo altro che la condanna di Dio, che siamo totalmente incapaci a salvarci da soli e che pure Dio ci ha salvati nonostante il nostro peccato a un costo a Lui infinitamente grande. La morte di suo figlio in croce. Purtroppo però molte persone hanno una visione troppo alta di se stessi e così non sentono di aver bisogno della grazia di Dio. Oppure altre persone ancora si vedono davvero come dei falliti nella loro vita e possono magari avere una qualche nozione astratta di un certo Dio di amore, ma non si rendono veramente conto di quanto sia costato a Dio, a Gesù, liberarli dal loro debito, liberarli dalla schiavitù del peccato e dalla morte. Ora, forse a questo punto della storia di Giona possiamo capire in parte come mai spesso ritroviamo la grazia proprio nei punti più profondi della nostra vita, quando ci troviamo a toccare il fondo e non quando stiamo bene, non quando tutte le cose vanno per il meglio. È perché nessun cuore umano arriverà a capire la sua peccaminosità e la sua impotenza spirituale semplicemente sentendosi dire che è peccaminoso. Gli dovrà spesso essere mostrato attraverso brutali esperienze. Nessun cuore umano oserà credere in una grazia gratuita e a caro prezzo, a meno che non sia la sua unica speranza. E quindi spesso una combinazione di circostanze difficili, di una comprensione del Vangelo biblico e di una preghiera insistente che ci porta a riconoscere la meraviglia della grazia di Dio. Anche quando ci troviamo nei luoghi più profondi, nei luoghi più oscuri della nostra vita. Magari proprio in questo momento della tua vita ti senti colpevole davanti a Dio. Forse proprio a causa di una tua disubbidienza e ti stai magari chiedendo: ma c'è speranza per uno come me? Dio potrà forse avere pietà di me e ascoltare il mio grido di angoscia? Allora prendi esempio da Giona. La sua angoscia era il frutto della sua colpa, ma Dio gli rispose e gli diede un'altra possibilità. Se la tua disobbedienza è la causa della tua angoscia, allora pentiti e grida al Signore. Ed egli ti risponderà nonostante la tua colpa. Io suppongo che niente ci faccia disperare nella nostra angoscia come il pensiero che Dio ci abbia messo da parte perché è arrabbiato con noi. E immagino che per la maggior parte di noi potrebbe dire: beh, se Dio mi ha messo in questa situazione veramente schifosa nella mia vita perché è scontento con me, allora non ha senso pregare. Se è stato Dio stesso a mettermi in questa condizione, allora chi potrà salvarmi? Perché dovrei cercare il suo aiuto? Ma guardiamo cosa ha fatto Giona. Giona si azzardò a pregare per essere liberato dalle mani dello stesso Dio che lo aveva gettato in acqua. Quindi, anche quando Dio è scontento con noi, non ci porta mai nell'afflizione solo per il desiderio, per il piacere di punirci. No, Dio desidera sempre anche portarci al ravvedimento. Dio desidera sempre ristabilirci, riportarci in piedi affinché possiamo servirlo con tutto il cuore, pieni di gioia. Quindi, anche se ti sei a volte sentito come se la mano di Dio stesso fosse contro di te nella tua angoscia, non evitare di invocarlo. Dio risponde sempre ai suoi figli, nonostante il suo giudizio. Quindi rincuorati e fatti consolare da questa storia di Giona. Dio si occupa di te proprio come si è occupato di Giona. Può anche esserci un enorme pesce che ti inghiotte, ma c'è anche un grande Dio in grado di liberarti. Ci può essere un mare profondo nel quale ti sembra di sprofondare, ma c'è anche un Dio onnipotente che è in grado di tirarti nuovamente fuori da esso. Amen. Preghiamo. Padre Celeste, grazie per questo esempio di Giona nell'Antico Testamento. Grazie, Signore, perché vediamo come ne vale assolutamente la pena di lottare per tornare alla tua presenza, anche quando ci sentiamo lontani. Signore, magari c'è qualcuno tra di noi oggi che si sente scoraggiato, che si sente lontano da te. Aiutalo, Signore, a sentire la tua presenza. Ridagli il coraggio e desiderio di pregare a te, di invocarti, di chiedere il tuo aiuto. E grazie, Signore, anche per tutti quelli che invece si sentono vicini a te. Fa che possiamo riconoscere l'immensità della tua grazia, quanto ti è costato venire a salvarci, quanto le nostre anime sono state guadagnate a caro prezzo. Aiutaci a restare meravigliati, a bocca aperta di fronte alla tua grazia, a riconoscere la nostra impotenza spirituale e ad essere grati, Signore, per quello che tu hai fatto per noi e a permettere alla tua grazia di trasformare la nostra vita, che diventi una potenza trasformante, rigenerante, elettrizzante nella nostra vita quotidiana, che ci guidi e che ci porti, Signore, a servirti con tutto il nostro cuore. Amen.